Stamattina avremo tempo di meditare su una lettera che ci è tanto cara, perché ci è molto vicina, perlomeno per le persone che sono in questa sala, vicina molto alla nostra città. Volete qualche altro indizio? Vi dirò il capitolo. Ci soffermeremo su un'affermazione dell'Apostolo Paolo che veramente ci è vicina ed è proprio adatta ad un incoraggiamento per la nostra Chiesa. Ma prima ho bisogno di fare un contesto a questo versetto. Non possiamo adesso avvicinarci a questa affermazione di Paolo senza aver capito il perché e perché si trova in quel punto lì. Noi conosciamo tutti l'amore che Paolo aveva per le chiese, quelle che aveva fondato. Era preoccupato perché erano chiese in crescita, ma erano in crescita in mezzo alle prove, alle persecuzioni, alla sofferenza. In più c'erano falsi insegnanti che giravano per le chiese propinando un falso Vangelo e lui era veramente preoccupato. In più c'erano i problemi normali che sono all'interno di ogni comunità. E c'è questa frase che lui dice che ci fa rendere conto di quanta premura lui aveva. È in 2 Corinzi 11:28 quando dice: oltre a tutto il resto, io sono assillato ogni giorno dalle preoccupazioni che mi vengono da tutte le chiese. Pensate alla parola assillare, quindi sotto questo assillo, questa preoccupazione costante, perché c'era l'amore per queste chiese, la cura che lui aveva. Paolo aveva dedicato circa 10 anni alla fondazione di queste chiese. Erano tutte nell'impero romano, nella parte destra della cartina, a est. C'era l'Asia, c'era la Macedonia, c'era l'Illiria. E in 3 viaggi lui ha evangelizzato tante chiese. Ma il suo lavoro non era comunque finito. Nonostante l'età avanzata, nonostante tutti gli acciacchi che aveva, il suo lavoro non era finito. E oltre a preoccuparsi quindi di queste chiese, della loro salute spirituale, continuare ad avere in mente dei piani. Cosa farò in futuro? Beh, lui ha detto che era un savio architetto quando scrive ai Corinzi. Beh, come savio architetto lui voleva ancora fondare chiese, laddove il Vangelo non era arrivato. Perciò aveva in mente la Spagna. Era una provincia romana esattamente all'opposto, a ovest, e lì il Vangelo non era arrivato. Però il cervello di Paolo funzionava tanto, cioè, visto che vado in quella direzione, mi piacerebbe tanto fermarmi a Roma, non ci sono mai stato, non ho conosciuto questi fratelli e vorrei tanto condividere con loro il Vangelo. Perché la Chiesa di Roma non fu fondata da un apostolo, probabilmente da alcuni credenti che venivano dalla Giudea e non avevano beneficiato dell'insegnamento apostolico, come la prima Chiesa che invece si univa ogni giorno per ascoltare l'insegnamento degli apostoli. E probabilmente Paolo aveva in sé sentiva questa premura, voleva rimediare a questa mancanza. Anche se la stima che aveva di questi fratelli di Roma era alta, perché la loro testimonianza, dice la lettera Romani capitolo 1 al versetto 8, che la loro fede è divulgata in tutto il mondo. Quindi era una bella testimonianza che arrivava agli orecchie di Paolo. E questo è molto bello, sentire dire di una chiesa che la fede di questa chiesa, di questa comunità, è arrivata in tutto il mondo. Questa è una delle cose meravigliose del Vangelo, è che progredisce da fede in fede, da persona a persona, da parola con la parola, con le storie della vita, con l'accoglienza che facciamo l'uno con l'altro, con l'esempio, con la condivisione delle nostre vite, dei nostri problemi, delle nostre gioie, con l'aiuto reciproco, quello che noi chiamiamo empatia. Nella gioia, nelle difficoltà, nelle sofferenze, in ogni circostanza. Questo è il Vangelo e si diffonde in questo modo. E queste cose continuano così anche oggi, sapete? Le chiese devono imparare a vivere la cultura del Vangelo che salva, che unisce, non quella del mondo, che fa esattamente l'opposto, demolisce e divide. E la Chiesa deve lottare per non far entrare il mondo all'interno. Quindi quando Paolo scrive alla Chiesa di Roma, vuole prepararli alla sua prossima visita. Però, nel frattempo, lui freme nel voler ricordare loro il Vangelo, ma non il Vangelo che loro conoscevano, il Vangelo che lui conosceva, che aveva ricevuto da Cristo, da cui aveva ricevuto mandato e responsabilità di portare il Vangelo agli stranieri, E quindi lui voleva ricordare quel Vangelo pienamente, voleva essere sicuro che loro ricevessero tutti i particolari del Vangelo, e scrive questa lunga lettera ai Romani. E questo insegnamento non è che proveniva dal pensiero che loro non fossero abbastanza istruiti riguardo a Dio, perché la loro fede era divulgata così tanto, le loro qualità morali le conosceva, però tuttavia dice è meglio ricordarglielo, e così fa un promemoria, 14 capitoli fitti fitti di teologia, è una lettera magnifica questa, sotto questo punto di vista, glielo ricorda in una maniera... che forse i Romani si saranno domandati, ma perché ci ha mandato questa lettera così lunga, così profonda, così completa? Forse manchiamo di qualcosa. Da chi poi? Da una persona che neanche ci conosce. Sì, è vero, è un apostolo, ma come mai? Beh, sembra che Paolo abbia in qualche modo afferrato questa difficoltà. E infatti nel capitolo 15, dove noi ci soffermeremo, notiamo una sorta di giustificazione di aver parlato in questo modo così schietto, audace. Lui voleva amore, voleva bene a questa chiesa, e dice che se non era andato fino a quel momento è perché gli era stato impedito dal suo ministero, ma sarebbe voluto andare. Lui aveva stima e affetto per questi fratelli, però tuttavia aveva ritenuto importante confrontarli con il Vangelo che lui predicava. Paolo era un profondo conoscitore, ricordate, del giudaismo, lui stesso era un fariseo, era un giudeo, fariseo, e lottava contro i cristiani. Era conoscitore di tutte le sette, conosceva la cultura greca, è per questo che lui nelle sue lettere combatte il legalismo, le tradizioni, l'ipocrisia, l'apparenza, la falsa religiosità, le contaminazioni del mondo, proprio perché era conscio di tutti i pericoli che le chiese potevano affrontare. Così ritenne necessario ricordare tutto il Vangelo a questa chiesa. Così, dopo aver lodato la chiesa di Roma, perché la sua fede era divulgata in tutto il mondo, continua con i suoi apprezzamenti. Arriviamo al versetto su cui ci soffermeremo, al capitolo 15 e al versetto 14, perché con questo... affermazione che lui fa mostra tutto il suo affetto e la sua stima per i fratelli di Roma, ma ci lascia un grande peso per noi, perché questo versetto, questa affermazione contiene la descrizione di una chiesa matura, le virtù di una chiesa matura nella fede, e dice così, Romani 15, capitolo 15, versetto 14. Ora, fratelli miei, io pure sono persuaso a vostro riguardo che anche voi siete pieni di bontà, ricolmi di ogni conoscenza, capaci anche di ammonirvi a vicenda. Tre virtù che descrivono la Chiesa matura nella fede. E Paolo era convinto che anche quella Chiesa lì possedeva queste tre virtù, era matura. E così andiamo a vedere una alla volta queste tre virtù. La prima virtù di una chiesa matura è essere pieni di bontà. La bontà dal punto di vista biblico contrasta molto dal concetto umano di bontà, dal concetto che avevano i greci, i romani, da quello che abbiamo noi oggi nel mondo. La bontà può essere definita solo in un modo, ed è secondo i principi di Dio, secondo le scritture. Perché Dio, e soltanto Dio, è buono in senso assoluto. Questo dice la scrittura. Nel Vangelo di Marco, ricordate quando quel giovane si avvicinò a Gesù e disse «Maestro buono!» E la risposta di Gesù in Marco 10:18 è questa. «Perché mi chiami buono? Nessuno è buono, tranne uno solo, cioè Dio». Dio è buono perché è moralmente perfetto, perché è immensamente, infinitamente generoso. E la sua bontà si evidenzia nel bene che lui fa in generale a tutti gli uomini, e in particolare, in modo speciale, verso il suo popolo. Lui ama fare del bene a chi ha bisogno, è la prerogativa di Dio questa. Nei Salmi è pieno di questa virtù di Dio, di questa caratteristica di Dio. Il Salmo 119,68 dice: tu sei buono e fai del bene. È un'affermazione certa, sicura. Salmo 100, versetto 5 dice: il Signore è buono, la sua bontà dura in eterno, non vi verrà mai a mancare. La bontà di Dio è la base di ogni bontà morale, di qualsiasi azione buona c'è alla base la bontà di Dio. E le opere di Dio sono buone anche perché rivelano le sue caratteristiche, la sua persona, i suoi attributi. E quindi sono anche approvati da Dio. Quando noi facciamo qualcosa di buono, secondo Dio, è approvato da Lui. Quindi quando Paolo afferma che i romani, i cristiani romani, erano pieni di bontà, sta dicendo che la Chiesa di Roma aveva una pienezza morale. Erano una Chiesa virtuosa, una Chiesa che odiava il peccato, che cercava di opporsi in tutti i modi al male. Era completamente nella morale di Dio. Ora, questo non significa che siano stati perfetti, non erano senza peccato, però erano bravi. Non erano perfetti, ma si stavano impegnando, erano moralmente eccellenti, perché erano impegnati in una vita che oggi diremo di qualità, perché non si accontentavano dello stato in cui erano arrivati, ma volevano progredire, volevano migliorare, volevano camminare, volevano andare avanti. Non si sono detto: vabbè, siamo arrivati, adesso stiamo a posto. E così l'idea qui che Paolo vede è la loro pienezza di bontà, completezza di bontà. Non è la perfezione, è un segno tangibile della loro virtù spirituale. Avevano ricevuto la bontà di Dio. E l'uomo è buono, le sue azioni sono buone solo nella misura in cui sono conformi alla volontà di Dio. Non c'è altro tipo di bontà. Dio stesso è il criterio della bontà, Dio stesso è il giudice per valutare la bontà degli uomini. Dice: oh, ma io sono buono, io ho fatto. Non sarai tu a decidere se tu sei stato buono, sarà Dio a farlo, secondo i suoi criteri. Noi non possiamo chiamare bene quello che Dio chiama male e viceversa. Perciò Dio approverà ed accetterà solo ogni comportamento che è stato teso a fare il bene secondo la sua parola. Quando? Quando il Signore ce lo comanda, quando ce ne dà l'occasione. E c'è qualcosa che dobbiamo capire e ricordare. In Efesini 2:10 ci ricorda che le opere buone sono già preparate, le ha preparate Dio, ha tracciato le opere buone, sono questa, questa, questa e questa. Noi le dobbiamo praticare. Non ci dobbiamo inventare noi qualche cosa, le opere buone sono già state preparate da Dio affinché le pratichiamo. Quindi ci rimane l'ubbidienza a noi, vivere nell'ubbidienza e fare queste opere nell'interesse di Dio, nell'interesse della gloria di Dio, non del nostro. La gloria di Dio, ricordate, ha a che fare con la reputazione di Dio, del suo nome, della sua persona, di quello che Lui è, chi è. Quando noi vogliamo portare gloria a Dio stiamo dando un tributo, riconosciamo quello che Lui è. Perciò quando vogliamo fare del bene agli altri, dobbiamo trattarli nell'interesse della gloria di Dio, non per il nostro interesse, non per tornaconto. Le scritture, tante scritture, ci esortano continuamente a cercare la santificazione, perché solo così compieremo le opere buone. Ve ne leggo solo quattro versetti, 2 Timoteo 2,21. Dice: se dunque uno si conserva puro da quelle cose, sarà un vaso nobile, santificato, utile al servizio del padrone, preparato per ogni opera buona. Vedete l'abbinamento? Se sei puro, sei preparato per l'opera buona. Colossesi 1,10. Camminate in modo degno del Signore, per piacergli in ogni cosa, portando frutto in ogni opera buona e crescendo nella conoscenza di Dio. Degni, bisogna essere degni, dobbiamo cercare proprio di santificarci e vivere in modo degno del regno di Dio per mettere in pratica le opere buone. 2 Corinzi 9:8, Dio è potente da far abbondare su di voi ogni grazia. Vedete chi è che lavora poi alla fine? È Dio. affinché, avendo sempre in ogni cosa tutto quello che vi è necessario, abbondiate per ogni opera buona. Dio ci ha dato tutto, ci ha messo in condizioni di fare le opere buone che Lui ha preparato. Dobbiamo obbedire, metterle in pratica. E infine il quarto versetto che voglio farvi vedere è Tito in 2,14. Paolo dice: egli ha dato se stesso per noi in Cristo, per riscattarci da ogni iniquità e purificarsi un popolo che gli appartenga, zelante nelle opere buone. Purificarsi. Se non c'è questa purificazione che viene da Cristo, dal fatto che Lui è morto per noi e ci ha lavato dai nostri peccati, noi non potremo mai fare opere buone. L'uomo veramente buono non è altro che un uomo redento, salvato dalla grazia di Dio, che osserva e adempie la parola, la legge dello Spirito, come vogliamo chiamarla, per glorificare Dio. Perciò il compito che abbiamo come Chiesa locale, stamattina noi, è di essere luce nel mondo. Dobbiamo brillare. E come si fa a brillare? Nell'ubbidienza. Perché abbiamo visto, se ubbidiamo, possiamo fare queste opere buone che il mondo vede. Matteo 5,14, Gesù ci ricorda: voi siete la luce del mondo, e una città posta sopra un monte non può rimanere nascosta. Perciò risplenda la vostra luce davanti agli uomini, affinché vedano le vostre buone opere e glorificano il Padre vostro che è nei cieli. La gloria di Dio è l'obiettivo finale. Non siamo noi, non è la nostra comodità, la nostra felicità sulla terra, non è la nostra soddisfazione, ma è la gloria di Dio. Così noi siamo stati salvati, siamo stati preparati per praticare queste opere buone e dobbiamo farlo, dice la Scrittura, recuperando il tempo. C'è poco tempo rimasto. Che significa recuperare il tempo? Significa approfittare di ogni opportunità. Come dice l'Ecclesiaste, tutto quello che la tua mano trova da fare, guardati in giro, tutto quello che la tua mano trova da fare, fallo con tutte le tue forze, quando? Adesso, perché dopo non avrai più opportunità per farlo. Perciò le opere buone sono la vocazione, sono l'ornamento di ogni cristiano. Un cristiano che non fa opere buone, gli manca qualcosa. Non siamo perfetti, come detto prima, non siamo senza peccato, però viviamo un rapporto con Dio sano, basato sulla fede in Cristo e sul suo perdono. E questo è essere pieni di bontà. Questo ci porta alla seconda virtù, essere ricolmi di ogni conoscenza. I cristiani di Roma non solo erano pieni di bontà, ma anche pieni di conoscenza. Avevano una buona teologia, cioè una buona conoscenza di Dio. Avevano ricevuto la piena conoscenza di Cristo, così sta dicendo Paolo. Possedeva la verità che ha prodotto la bontà. Avevano ricevuto da Dio, tramite la conoscenza di Dio, la bontà di cui avevano bisogno. E mostravano un cambiamento, dove? Nella purezza personale, nell'eccellenza morale. Così la comprensione della verità divina produce la bontà di Dio nel cuore. Se noi non conosciamo Dio, non pensiamo di poter essere buoni. E la conoscenza biblica, non ha nulla a che vedere con la conoscenza umana delle cose. Quella biblica porta una relazione con Dio, tramite la parola, che è vivente, è vera. La conoscenza dell'uomo aumenta il suo egoismo e lo allontana da Dio. C'è proprio un netto contrasto. Ricordo ai tempi della scuola, quando si studiava geografia, c'era questo libro, aprivi, Paesi Bassi, bene, superficie, tot, popolazione, tot, religione protestante, lingua olandese, bene, so tutto sui Paesi Bassi. Ma questa non è conoscenza, questa va bene per fare dei quiz, ma non conoscerai mai un popolo in questo modo, non conoscerai i loro pensieri, i loro problemi, quello che hanno nel cuore. E così quando vogliamo conoscere qualcuno, prima di tutto dobbiamo avere interesse a farlo, noi. Secondo, l'altra persona deve essere disposta a farsi conoscere. Ora, la buona notizia della Bibbia è che Dio vuole farsi conoscere. Questa è una grande e bella notizia. Alcuni approcciano alle Scritture con un atteggiamento teorico, gli piace soffermarsi sui grandi temi teologici, non hanno un vero interesse nei confronti di Dio, però gli piace discutere, ma la Trinità come si può spiegare, come funziona? Si appassionano sui cavalieri dell'Apocalisse, sui colori del cavallo, sulle profezie della fine del mondo, tutti interessati, ma Dio rimane sullo sfondo. Altri sono preoccupati della ritualità, più di Dio, molto più di Dio. Sono interessati ad essere approvati, a sentirsi a posto con la coscienza, davanti agli altri, la religiosità. Altri ancora si avvicinano con scetticismo, ma sarà proprio tutto vero quello che è scritto in questo libro? Oppure solo nella mia mente? O magari tutte queste storie sono simboliche, sono delle storielle che ci vogliono parlare di qualche altra cosa? Beh, il risultato è che la teologia, cioè la conoscenza di Dio, viene trascurata e Dio stesso viene trascurato. Tutti questi approcci, questi avvicinamenti vengono dalla cultura moderna. È la cultura dell'uomo adesso, odierna, che ci porta a pensare così. Innalza l'uomo, tiene Dio a distanza. Il grande pericolo è che noi nella Chiesa pensiamo come pensa il mondo. E questo sta avvenendo, perché siamo così immersi nel mondo che purtroppo siamo influenzati e dobbiamo stare attenti a questo. La Bibbia è la parola ispirata da Dio, sufficiente e chiara, per conoscere Dio, con la quale Dio si rivela e vuole farsi conoscere all'uomo, non è una cosa enigmatica, Dio vuole farsi conoscere. E le scritture esprimono il carattere di Dio, il pensiero di Dio, e Lui ci vuole coinvolgere in questo, non è un libro che ci parla dall'alto, ci vuole coinvolgere in una intima relazione con Lui, anche appassionante, perché è una relazione viva in cui i sentimenti, in cui la persona si relaziona con un'altra persona che è Dio creatore, e Dio pian piano ci rivela il suo cuore, ci rivela i suoi sentimenti, diventa padre, diventa amico, diventa compagno di vita, ci fa diventare figli, ci fa diventare collaboratori e ci fa anche diventare dei servi, sì, suoi servitori. E questo ci piace poco, al mondo non piace la parola servitù, schiavitù, è qualcosa che non piace, né fisica né mentale, ma per i cristiani dovrebbe essere motivo di orgoglio servire Dio. Geremia 9,23 dice da parte del Signore queste cose: così parla il Signore, il saggio non si glori della sua saggezza, il forte non si glori della sua forza, il ricco non si gloria della sua ricchezza, ma chi si gloria? Si gloria di questo, che ha intelligenza e conosce me, che sono il Signore. La conoscenza di Dio è un tesoro, però richiede studio, richiede impegno. Leggere la Bibbia senza meditarla, senza studiarla, senza approfondirla, non porterà alla conoscenza di Dio così da creare questo rapporto duraturo con Lui. Sì, impareremo delle notizie, delle nozioni, impareremo tante cose, ma non cureremo questo rapporto con Dio. Forse conosci la Bibbia da molti anni, senza però che questa abbia proprio un significato forte per te. È comprensibile, può succedere che un periodo possiamo passarlo in questo modo, ma tutto può cambiare in un momento e avere senso grazie all'opera di Dio nel tuo cuore. Se sei disposto però ad impegnarti, se sei disposto a mettere seriamente il cuore nella sua parola, perché la parola di Dio va ascoltata e ricevuta, la devi cogliere come parola di Dio e la devi applicare a te stesso, la devi osservare la natura, le caratteristiche di Dio per mezzo delle sue opere. E devi forzare il tuo cuore, ma il mio cuore non sente niente, devi forzarlo, la mente può controllare il cuore, devi forzarlo a vedere queste verità, un pezzo alla volta, fagliele vedere, vedi, ascoltale, ricevile, accetta l'invito di Dio a fare ciò che ti comanda e poi rallegrati dell'amore che Dio ha mostrato nell'avvicinarsi a te, non ti era dovuto questo, e non solo si è avvicinato a te, ma ti ha anche attirato a Lui. Questa è la grazia di Dio, questa è la vita eterna. Giovanni 17,3 Gesù dice: questa è la vita eterna, che conoscano che conoscano te, il solo vero Dio, e colui che tu hai mandato, Gesù Cristo. Questa è la vita eterna. Non ti accontentare di leggere un versetto qua e là, magari anche bello, con lo sfondo colorato. Non ti accontentare di insegnamenti tratti dai tuoi sentimenti, dalle tue esperienze personali, dai ragionamenti personali. Cerca la verità qui, nella Scrittura, è quella che Dio vuole farti conoscere. Voglio farvi vedere una preghiera che Paolo ha fatto ai Colossesi, ma l'ha fatta anche per noi oggi. Colossesi 2, versetto 1. Lascio il tempo per prenderlo, perché è una bellissima preghiera. Colossesi capitolo 2, i primi tre versetti. È per me e per te. Desidero infatti che sappiate quale arduo combattimento sostengo per voi, per quelli di Laodicea e per tutti quelli che non mi hanno mai visto di persona. Ecco dove noi rientriamo, anche per noi, affinché i nostri cuori siano incoraggiati e uniti mediante l'amore e siano dotati di tutta la ricchezza della piena intelligenza per conoscere a fondo il mistero di Dio, cioè Cristo, nel quale tutti i tesori della sapienza e della conoscenza sono nascosti. Vedete che preghiera stupenda, valida ancora oggi per noi. Perché la miglior cosa che ci possa capitare, che ti possa capitare nella vita, è conoscere Dio. Dio ti porterà pace nel tuo cuore, porterà gioia nel tuo cuore, porterà ricchezza spirituale nel tuo cuore, in ogni circostanza. E questa era la seconda virtù, capaci proprio di conoscere Dio in questo modo. E questo ci porta alla terza virtù, quella di essere capaci di ammonirsi a vicenda. Terza virtù di una chiesa matura, ammonirsi. La parola ammonizione ci porta a pensare solo a quel cartellino giallo che l'arbitro tira fuori, punizione. E infatti pensiamo al rimprovero, pensiamo ad un provvedimento disciplinare, ma nella lingua greca aveva un significato molto più esteso. Significa condurre qualcuno lontano dal sentiero sbagliato e indirizzarlo verso quello giusto. Ti tolgo dalla via sbagliata e ti indirizzo su quella giusta. Questo è il significato del termine ammonire usato in questo passo. Ricorda l'istruzione. Tramite l'istruzione io ti faccio vedere che stai sbagliando, tramite l'istruzione ti faccio vedere fare la cosa giusta. Paolo è come se stesse dicendo: con tutto ciò che sapete, cioè la conoscenza rivelata da Dio, con tutto ciò che siete, avendo la vera bontà della vita che avete ricevuto da Dio, siete in grado di consigliarvi l'un l'altro. In poche parole, i credenti di Roma erano in grado di consigliarsi a vicenda. Erano capaci di prendersi cura gli uni degli altri. Riguardo a cosa? Riguardo agli obblighi che avevano verso Dio, verso i fratelli, verso il mondo, verso il prossimo. Questo è quello che noi chiamiamo oggi consulenza. Paolo afferma che siccome i credenti di Roma erano pieni di bontà e pieni di conoscenza, erano qualificati all'interno della Chiesa a istruirsi, a consigliarsi, a vicenda l'uno con l'altro. Non avevano bisogno di un esperto esterno per farlo, non avevano bisogno neanche di Paolo per farlo, erano in grado di farlo da soli. Purtroppo nella nostra cultura si è fatta strada l'idea che la consulenza sia appannaggio solo degli esperti. Ma la Scrittura dice che all'interno della famiglia di Dio, in base alla qualità della nostra vita spirituale, in base alla conoscenza della rivelazione di Dio, siamo preparati ad istruirci l'un l'altro, a consigliarci l'un l'altro. Quindi semmai il problema non è nella formazione umanistica, non è nella psicologia, quanto nella nostra consacrazione a Dio. Quindi se manchiamo in questa attività è perché non siamo abbastanza maturi, e questo non è bene per niente. Manchiamo di maturità spirituale se non siamo in grado di farci consigliare l'un l'altro. non è una buona cosa. I cristiani di ogni chiesa locale hanno il dovere di istruirsi, hanno il dovere di ammonirsi, hanno il dovere di consigliarsi a vicenda su come vivere la vita cristiana, non su come mettere i soldi nella banca. I cristiani sono tenuti a conoscere la parola di Dio, a interpretarla correttamente, attenzione, e applicarla alla propria vita, ubbidendogli responsabilmente. Che significa responsabilmente? Me lo sono segnato, perché ogni singolo cristiano ha il compito di applicare la propria la parola prima alla propria vita, poi a quella degli altri cristiani, gli altri compagni di vita. Ricordate la storia della trave e della pagliuzza? Prima togliti la trave del tuo occhio, poi vai a togliere la pagliuzza dall'occhio di tuo fratello, affinché il consiglio sia utile, sia costruttivo. Questo è ubbidire responsabilmente. Non dobbiamo imporre sugli altri le nostre opinioni o la nostra moralità personale, soggettiva. Noi ci dobbiamo istruire a vicenda sulla parola di Dio. Galati 6 insegna a supportarci con amore e con gentilezza per cambiare le nostre vite e nel modo in cui piace al Signore. Non dobbiamo tollerare il peccato, ma dobbiamo confessarlo e condannarlo. Ma qual è il fine? Il fine è di rialzarci e rimetterci in carreggiata. Il fine è rialzarci, non è punire, dividere, scartare, è rialzarci e rimetterci in carreggiata. Questo è il fine. Il ruolo del cristiano come consigliere spirituale non è quello di affrontare il peccato e dare la punizione. È un'idea sbagliata questa. Consiste nell'istruzione e nella formazione. Devi sostenere e devi confortare, perché lo devi rialzare, lo devi rimettere in grado di ricamminare con il Signore. Questo ha fatto null'altro. Dobbiamo addestrarci null'altro sulla via della giustizia. Una volta capita a me, una volta capiterà a te. E lo dobbiamo fare con gentilezza e con amore, dice Paolo, affinché non generiamo altri conflitti, più conflitti di quelli che vogliamo risolvere quando andiamo con un atteggiamento sbagliato. Questo è ciò che la nostra società moderna non insegna, anzi ci spinge sempre più ad essere individualisti e concentrati su noi stessi, fino a rifiutare questo tipo di consulenza. Perché la rifiutano? Perché non fa piacere essere, diciamo, criticati dal punto di vista buono, non ci piace sentire osservazioni sul nostro comportamento. Tendiamo a vivere nel modo che più ci piace, senza che gli altri ci dicano cosa fare. Questo è il mondo, ma anche nella Chiesa succede. Facciamo quello che ci piace e ci dà fastidio quando gli altri ci fanno delle annotazioni. Presunzione ed orgoglio ci spingono a pensare che non vogliamo e non abbiamo bisogno che altri ci vengano a dire cosa fare e cosa non fare. Specialmente se chi viene è un fanatico religioso, o peggio ancora è un ipocrita. Questo è l'atteggiamento sbagliato, perché questo tipo di pensiero è tipico dei nostri giorni. E sapete dove conduce? Ad opporsi e rifiutare qualsiasi autorità. E le autorità le ha stabilite Dio per l'ordine del mondo. L'ordine nella Chiesa, l'ordine nel lavoro, l'ordine nella nazione. Quando noi rifiutiamo l'autorità, in fin dei conti stiamo rifiutando l'autorità di Dio. Il pensiero che altri cristiani possano interferire nella nostra vita non ci piace, non piace. E così cerchiamo di vivere tenendoci a distanza, facendosi i fatti propri. È vero che in Tessalonicesi Paolo dice fatevi i fatti vostri, ma non era questo il contesto in cui l'ha detto. Era gente che stava lì sparlando senza fare niente. Ci dobbiamo fare i fatti nostri, nel senso proprio di incoraggiarci, di vivere anche la vita degli altri ed essere presenti invece. E l'Apostolo Paolo riprende duramente i Corinzi, quando invece loro sono stati incapaci di farlo. Guardate, in 1 Corinzi 6,3. Dice, ma non sapete che noi giudicheremo gli angeli? Quanto più possiamo giudicare le cose di questa vita? Quando dunque avete da giudicare su cose di questa vita, costituite come giudici persone che nella Chiesa non sono tenute in alcuna considerazione. Dico questo per farvi vergogna. È possibile che non vi sia tra di voi neppure una persona saggia, capace di pronunciare un giudizio tra un fratello e l'altro? Ma il fratello processa il fratello e lo fa dinanzi agli infedeli. Paolo è scandalizzato da questa condotta. Non siete capaci di ammonirvi l'un l'altro? Non va bene. La fonte della consulenza nella Chiesa è la parola di Dio, non è l'autorità, non è l'imposizione, è la parola di Dio. E i cristiani sono i consiglieri che istruiscono e consigliano sulla base della parola di Dio. Ho detto? Lo ridico, sulla base della parola di Dio. Tutti i cristiani le cui vite sono giuste, seguono il Signore, conoscono la verità, vengono usati da Dio per aiutare gli altri. Ma se non conosciamo il Signore, non conosciamo la parola di Dio, non siamo neanche santificati nel nostro cammino, non avremo possibilità di farlo. Ma una Chiesa matura, che ha i membri che vogliono piacere al Signore, che camminano con il Signore, che studiano la sua parola, sono abilitati ad essere dei consiglieri. Conclusione. Come uomini e donne nati di nuovo in Cristo, siamo chiamati all'esercizio della misericordia e della bontà verso tutti, lo dice il Signore. Con una mente umile, paziente, tollerante gli uni con gli altri, come ha fatto il Signore, al fine di portare gloria a Dio. I membri di una Chiesa matura sono pronti a perdonare liberalmente, cioè senza fine, senza confini, senza paletti, come quando date i soldi alla vostra decima liberalmente, significa in abbondanza. E così questi membri perdonano liberalmente, mettendo l'amore al primo posto, con un animo grato, perché l'ho già fatto anche il Signore con noi. Questi membri maturi sono attenti a consigliare gli uni gli altri con la parola di Dio, in tutte le espressioni possibili, predicando, cantando, salmeggiando. E proprio questo è il sunto del contenuto dell'ultimo brano che vi leggo, poi vi lascio liberi. Colossesi capitolo 3, c'è un'esortazione che l'Apostolo Paolo indirizza a questi cristiani, ma l'indirizza come ha fatto prima, l'indirizza anche a me e a te, e a ogni cristiano che vuole piacere a Dio. Allora, Colossesi 3, questa è una vera esortazione fatta con il cuore dell'Apostolo. Vestitevi dunque come eletti di Dio, santi e amati, di sentimenti di misericordia, di benevolenza, di umiltà, di mansuetudine, di pazienza. Sopportatevi gli uni gli altri e perdonatevi a vicenda se uno ha di che dolersi di un altro. Come il Signore vi ha perdonati, così fate anche voi. E al di sopra di tutte queste cose, vestitevi dell'amore, che è vincolo della perfezione e la pace di Cristo, alla quale siete stati chiamati per essere un solo corpo, regni nei vostri cuori e siate riconoscenti. La parola di Cristo abiti in voi abbondantemente, ammaestrandovi ed esortandovi gli uni gli altri con ogni sapienza, cantando di cuore a Dio sotto l'impulso della grazia, salmi, inni e cantici spirituali. Per questo è importante avere dei cantici che parlano di Dio, perché ci esortano a fare questo. E infatti Paolo conclude così: qualunque cosa facciate, in parole o in opere, fate ogni cosa nel nome del Signore Gesù, ringraziando Dio Padre per mezzo di Lui. La gloria di Dio è il nostro fine. Una Chiesa matura nella fede cristiana crescerà verso Cristo. I suoi membri si trasformeranno, avranno un cuore trasformato ogni giorno, sempre di più all'immagine di Cristo, pieni di bontà, ricolmi di conoscenza spirituale e capaci di vivere e crescere in armonia gli uni con gli altri, perché sanno istruirsi e a vicenda. Che questa possa essere la testimonianza nostra, della nostra Chiesa. Amen.